Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Abbiamo esaminato il tema dell'idolatria del culto di Maria in quello che è realmente uno studio della falsa religione, il cattolicesimo romano ed il suo culto di Maria. È abbastanza interessante. La scorsa settimana ho avuto l'opportunità di partecipare al Larry King Show, alcuni di voi probabilmente l'hanno visto, con un gruppo intero di cattolici romani e diversi sacerdoti, e nella sala verde c'erano alcuni apologeti cattolici, persone dei media cattolici, addetti alla pubblicità cattolica romana. C'erano alcuni giovani del seminario Vaticano ed il solito padre Manning. Stavo verificando i miei fatti, poiché avevo l'opportunità di farlo parlando con loro di varie questioni, e mi è stato confermato che le stesse cose di cui stiamo parlando in questo studio su Maria sono proprio quelle a cui loro sono veramente e genuinamente devoti. Abbiamo passato 3 settimane a discutere di quello che essenzialmente la Chiesa Cattolica dice su Maria. Abbiamo parlato della loro devozione a Maria, abbiamo parlato della loro dottrina su Maria ed alla fine, quando tutto è stato detto e fatto, la percezione dominante ed ovvia è che essi adorano Maria. Infatti, da un punto di vista pragmatico, adorano Maria molto di più di quanto adorino persino il Signore Gesù Cristo e molto di più di quanto adorino il vero Dio vivente. È idolatria nella sua forma più chiara. E per affrontare questo dobbiamo fare solamente 2 cose. Biblicamente. Una è vedere cosa dice la Bibbia sull'idolatria e l'altra è vedere cosa dice effettivamente la Bibbia su Maria. Ed allora capiremo chiaramente che essi hanno inventato una dea da adorare, che non ha alcuna relazione con la vera Maria, la madre di Gesù, rivelataci nelle scritture, la Maria storica. E voglio iniziare tuttavia con il Salmo 115. E voglio che vi volgiate al Salmo 115, perché voglio che quello che il Salmo dice sia fisso nella vostra mente. Salmo 115, e penso che sarà utile per noi semplicemente ascoltare questo Salmo o seguirlo nella Bibbia mentre lo leggo. Salmo 115, non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Per la tua benevolenza, per la tua verità. Perché le nazioni dovrebbero dire dov'è ora il loro Dio? Ma il nostro Dio è nei cieli ed egli fa tutto ciò che gli piace. Gli idoli sono argento ed oro, opera di mani d'uomo, hanno bocche ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non odono. Hanno nasi ma non odorano, hanno mani ma non sentono, hanno piedi ma non camminano, non emettono suoni con la loro gola, e coloro che li fanno diventeranno come loro chiunque confida in loro. O Israele, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto ed il loro scudo. O casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto ed il loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il loro aiuto ed il loro scudo. Il Signore si è ricordato di noi. Egli ci benedirà. Egli benedirà la casa di Israele. Egli benedirà la casa di Aronne. Egli benedirà coloro che temono il Signore, piccoli e grandi insieme. Possa il Signore darvi incremento a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore, il Creatore del cielo e della terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli degli uomini. I morti non lodano il Signore, né alcuno di coloro che scendono nel silenzio. Ma quanto a noi, noi benediremo il Signore da ora in poi e per sempre. Lodate il Signore. Ora voglio che notiate l'unicità di questo invito alla lode. Solo il Signore deve essere glorificato. Il Signore è la fonte della benevolenza. Il Signore è la fonte della verità. Il Signore deve essere fidato. Egli è il nostro aiuto ed il nostro scudo. Solo il Signore deve essere temuto. Di nuovo, Egli è il nostro aiuto ed il nostro scudo. Il Signore non ha bisogno di essere ricordato di noi. Egli si ricorda di noi. Egli ci benedirà. Egli deve ricevere tutta la nostra lode. Nel Salmo 116, amo il Signore perché Egli ascolta la mia voce e le mie suppliche. Poiché Egli ha inclinato il suo orecchio verso di me, perciò lo invocherò finché vivrò. Io non ho bisogno di un altro Dio, non ho bisogno di un altro mediatore, non ho bisogno di un intermediario, non ho bisogno di qualcuno che supplichi la mia causa davanti a Dio. Anche nella più grave circostanza, versetto 3, i legami della morte mi avevano circondato, i terrori del Seol mi avevano colto, mi trovai nell'angustia e nel dolore. Allora invocai il nome del Signore. Oh Signore, ti supplico, salva la mia vita. Ricorderete che Papa Giovanni Paolo II, quando fu colpito, quando gli spararono, continuò a gridare Maria, salvami, Maria, salvami, Maria, salvami. E perché invocare il Signore? Versetto 5, misericordioso è il Signore e giusto. Sì, il nostro Dio è compassionevole. Il Signore protegge i semplici, fui abbattuto ed Egli mi ha salvato. Torna alla tua quiete, anima mia, perché il Signore ha agito generosamente con te, poiché tu hai liberato la mia anima dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dallo scivolare. Camminerò davanti al Signore nella terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho detto, sono grandemente afflitto. Ho detto nel mio sgomento, ogni uomo è bugiardo. Che cosa renderò al Signore per tutti i suoi benefici verso di me? Alzerò il calice della salvezza ed invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore. Oh, possa ciò avvenire in presenza di tutto il suo popolo. Preziosa è agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Oh Signore, certamente io sono il tuo servo, il figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento ed invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore. Oh, possa ciò avvenire in presenza di tutto il suo popolo, nei cortili della casa del Signore. In mezzo a te, o Gerusalemme, lodate il Signore. Salmo 117, lodate il Signore voi tutte nazioni, celebratelo voi tutti i popoli, poiché grande è verso di noi la sua benevolenza e la verità del Signore dura in eterno. Lodate il Signore. Salmo 118, celebrate il Signore perché Egli è buono, poiché la sua benevolenza dura in eterno. Dica ora Israele, la sua benevolenza dura in eterno. Dica ora la casa di Aronne, la sua benevolenza dura in eterno. Dicano ora coloro che temono il Signore, la sua benevolenza dura in eterno. La posizione cattolica romana di Maria mette in discussione la compassione, la bontà e la benevolenza di Dio. Mette nella mente delle persone il dubbio sulla cura, sull'interesse, sulla compassione, sull'amore e sulla preoccupazione di Dio per la loro condizione. L'interesse. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. La Bibbia conclude nel 22° capitolo dell'Apocalisse con Giovanni, che avendo udito le incredibili rivelazioni, ed in questo caso particolare da parte di un angelo, quando ascoltò nel versetto 8 di Apocalisse 22, dice, caddi ai piedi dell'angelo che mi mostrava queste cose per adorarlo. Ma egli mi disse, non farlo! Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Adora Dio. In un'altra scena, nello stesso libro, il libro di Apocalisse, c'è un angelo che vola attraverso il cielo con un messaggio eterno. Adora Dio, adora Dio. Egli è colui che deve essere adorato come nostro Redentore, nostro Benefattore, nostro Consolatore, nostro Simpatizzante, nostro Liberatore. Il Signore è l'oggetto di tutta la nostra adorazione, il Signore è l'oggetto di tutta la nostra gratitudine. Il Signore, il Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, Lui solo deve essere adorato, Lui solo deve essere venerato e Lui solo deve essere adorato, Lui solo deve essere supplicato e Lui solo deve essere invocato. Non c'è alcun bisogno di nessun'altra persona che interceda per noi, puoi andare direttamente a Dio. L'Antico Testamento lo rende abbondantemente chiaro. E nel Nuovo Testamento andiamo direttamente a Dio Figlio ed attraverso Dio Figlio arriviamo direttamente a Dio Padre. Siamo attirati a Dio Figlio dallo Spirito e ci viene dato accesso a Dio Padre attraverso il Figlio. Ecco perché in 1 Timoteo 2,5 ci viene detto che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. C'è un solo mediatore. Ed è l'uomo, Cristo Gesù, non angeli, non santi e non è Maria. Tutti i nostri pesi, tutte le nostre preghiere, tutte le nostre richieste vanno direttamente a Dio attraverso la nostra relazione con Gesù Cristo. Giovanni 14,13, qualunque cosa chiederete nel mio nome, disse Gesù, io la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualunque cosa nel mio nome, io la farò. Dio non è riluttante ad ascoltare le nostre preghiere, né Gesù è riluttante ad ascoltare le nostre preghiere, tanto che dobbiamo andare dalla madre Gesù, presumibilmente, affinché essa possa addolcire Gesù, il quale poi potrebbe addolcire Dio per mostrare un certo interesse per le nostre difficoltà. E Giovanni ancora scrivendo in 1 Giovanni 5,14 dice: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se chiediamo qualunque cosa secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta, in tutto ciò che gli chiediamo. Sappiamo, quindi, di aver già quello che gli abbiamo chiesto. Andiamo direttamente a Dio, andiamo direttamente, tramite l'impulso dello Spirito, a Dio Figlio, e lo facciamo attraverso Dio Figlio, a Dio. E attraverso Dio Figlio andiamo a Dio Padre. Abbiamo concluso la nostra discussione sulla posizione cattolica di Maria l'ultima volta, parlando del fatto che essi insegnano che Maria è la co-mediatrice, ovvero che insieme a Gesù ella è la mediatrice di tutte le grazie, è il canale di tutte le grazie. E ricorderete dichiarazioni come questa: Maria è la madre di tutte le grazie, Maria è la fonte di tutte le misericordie. Nessuna grazia è concessa a nessuno senza la sua mediazione, intercessione e cooperazione. Tutte le grazie ci arrivano attraverso le mani di Maria. Maria è l'intercessore diretto con Cristo, il quale riceve da Cristo tutte le grazie e le dispensa a noi, e quindi le nostre preghiere dovrebbero essere rivolte a Maria. Ora, tutto questo ovviamente è una menzogna ed un inganno. E colpisce ancora una volta la natura di Dio come colui che è amorevole, gentile, compassionevole, comprensivo e premuroso. Colpisce il ruolo di mediatore del Signore Gesù Cristo, l'unico al quale dobbiamo rivolgerci per essere condotti direttamente al Padre. E Maria non è nemmeno la co-redentrice, come afferma la Chiesa Cattolica Romana, e questo era uno dei grandi temi di Giovanni Paolo II, e cito da parte sua: Maria partecipa alla nostra redenzione. E naturalmente egli prende in prestito il linguaggio di Pio XI, che disse: Maria partecipa alla redenzione compiuta dal Figlio e tutte le grazie vengono concesse solamente attraverso la sua intercessione. Ella ha partecipato con Gesù Cristo all'atto doloroso della redenzione. Essi vedono Maria nel suo dolore che offre suo Figlio, partecipando in qualche modo alla nostra redenzione, così che Cristo non è l'unico mediatore né è l'unico e solo redentore. Abbiamo concluso la nostra sessione precedente parlando del fatto che la Chiesa Cattolica Romana insegna che Maria aveva più giustizia, più rettitudine di quanto fosse necessario per entrare in cielo, aveva più meriti di quanto fosse richiesto e quindi il suo merito in eccesso è stato depositato in quello che viene chiamato il tesoro del merito. E quindi possiamo prendere il merito in eccesso di Maria, possiamo depositarlo e applicarlo sulla nostra vita come cattolici E questo può aiutare a ridurre o persino a eliminare la disciplina terrena, o ancora più importante, può ridurre il nostro tempo in purgatorio. Questa è la dottrina del tesoro dei meriti, o del merito, la dottrina delle indulgenze o dell'assoluzione. Riceviamo una certa quantità di perdono grazie al merito o alla rettitudine, alla giustizia di Maria che viene imputata sulla nostra vita e al purgatorio. Le sue opere buone, le opere buone della Beata Vergine, sono nel tesoro del merito, e la teologia cattolica romana, come ricorderete, dice che il tesoro del merito o dei meriti include le opere buone della Vergine, immense, insondabili eppure nel loro valore davanti a Dio. Inventare questa dea, che non ha nulla a che fare con la vera Maria della storia reale, la madre di Gesù, inventare questa dea ed attribuirle poteri di mediazione di tutte le grazie, o attribuirle poteri di redenzione, o attribuirle poteri di giustizia imputata ai conti di coloro che si appellano a lei, è una fabbricazione. È, come ho detto, l'invenzione di una dea attraverso la fusione di paganesimo e gnosticismo con il cristianesimo. E di fatto tutto è paganesimo e tutto è gnosticismo, solamente il nome Maria è stato preso in prestito dal cristianesimo. E questo è piuttosto coerente con molte altre credenze gnostiche, persino con il codice da Vinci. Riprende una delle vecchie eresie gnostiche riguardanti Maria Maddalena, e l'idea nel Codice da Vinci, prende in prestito quell'antica eresia gnostica, è che Maria Maddalena dovesse essere la regina della Chiesa, dovesse essere il capo della Chiesa. Gli apostoli quindi si opposero a quello, la eliminarono e Pietro usurpò il posto di Maria Maddalena in un atto di maschilismo evidente, una sorta di colpo di stato maschile, e quindi prese il controllo della Chiesa. Ovviamente le radici di questo tipo di insegnamento, questo tipo di credenza, si trovano nel femminismo antico, che affonda le sue radici nel culto delle dee che risale fino a Babilonia. È stato un inganno satanico sin dall'inizio, poiché Satana ha cercato di falsificare e sconvolgere l'ordine divino e la leadership maschile. Quindi quello che abbiamo con Maria è solamente un'altra forma di paganesimo che si è infiltrata nella Chiesa, mescolandosi con il cristianesimo, e non è nient'altro che il culto di una dea. Ora, in conclusione, abbiamo solamente un po' di tempo per concludere questo, però voglio solamente parlare di tre cose per riassumere il tutto in tre conclusioni. Okay? Prima di tutto voglio parlare della bestemmia. Quest'intera invenzione di Maria è blasfema, vale a dire che è un attacco a Dio stesso, è un attacco totale, completo a Dio, è un attacco a Dio Padre, è un attacco a Dio Spirito Santo ed è un attacco a Dio Figlio. Abbiamo già indicato nelle parole introduttive, ma permettetemi di approfondire un pochino la questione. Allora, prima di tutto, l'adorazione di Maria è un attacco a Dio stesso. Maria diventa la madre del Figlio di Dio. Maria quindi diventa la madre di Dio, nel loro linguaggio. È chiamata regina del cielo e quindi è la rivale del re del cielo, Dio sovrano stesso. Come abbiamo appreso, le viene concessa la sovranità. Maria è degna di adorazione, degna di lode, ed esige che, se vuoi la salvezza, la devi adorare, la devi amare e la devi incoronare, perché essa è amorevole, misericordiosa, compassionevole, è onnisciente, onniveggente ed onnipotente. Deliguari, in Le Glorie di Maria, alla pagina 566, dice, e cito: al comando di Maria tutti obbediscono, persino Dio. È una bestemmia contro Dio. Questo culto di questa dea è anche una bestemmia contro lo Spirito Santo. Maria è la consolatrice. Maria è colei che simpatizza. Maria è colei che aiuta. È la donatrice di potere, di energia. Maria è l'avvocata. Maria è l'incoraggiatrice. Maria è persino la santificatrice che opera per rendere puri i suoi figli. E questo culto di questa dea è anche un attacco contro il Figlio. Ella diventa un salvatore contraffatto, giusto? Nata senza peccato, senza la macchia del peccato originale, ha vissuto una vita intera senza peccato, è conosciuta, chiamata come la fanciulla tutta santa, e diventa redentrice, colei che fornisce salvezza, colei che dispensa il perdono. Ella è la fonte di ogni benedizione, dalla salvezza alla glorificazione. È nota come la tutta santa. È chiaramente un titolo che dovrebbe appartenere solamente a Dio. E se siete stati con noi nelle ultime 3 settimane, avete sentito l'intensità della bestemmia. Quindi la bestemmia è la prima cosa da capire in conclusione. In secondo luogo, chiamiamola il conforto. Okay? Dobbiamo fare un piccolo conforto qui. Cos'è che dice la scrittura sul conto di Maria? Qual è la vera storia di Maria? Ok? Prendete la vostra Bibbia. Abbiamo aspettato a lungo per questo. E voglio solamente darvi una panoramica molto veloce, un piccolo studio biblico. Quindi andiamo velocemente a Matteo 1. Matteo 1, questo sarà molto veloce, quindi seguite rapidamente, versetto 16. Qui ci viene presentata nella discendenza di Davide. Maria ci viene presentata fino a Maria e Giuseppe. Maria quindi viene introdotta in Matteo 1:16 e viene introdotta semplicemente con queste parole: a Giacobbe nacque Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, chiamato Cristo. La Bibbia, con discrezione, non la chiama mai la madre di Dio, che è un titolo molto fuorviante. È sempre la madre di Gesù. E così incontriamo Maria, che è la moglie nella genealogia di un uomo di nome Giuseppe. Entrambi sono nella linea messianica che discendono da Davide, 2 famiglie diverse, ma tutti gli antenati risalgono a Davide. Quindi egli è reale nel sangue da parte della madre e reale in diritto da parte del padre, attraverso il quale viene trasmesso il diritto di governare. Lo vediamo di nuovo al versetto 18. Ella è promessa sposa, e quindi qui si tratta di un fidanzamento formale con Giuseppe, e si scopre che è incinta prima che abbiano avuto alcuna relazione fisica. Quindi Giuseppe è un uomo giusto, non vuole esporla alla vergogna, un uomo molto generoso, e quindi decide di ripudiarla segretamente. Perché il ripudio è una cosa giusta da fare se la promessa sposa è stata infedele anche nel periodo precedente alla consumazione del matrimonio. E poi, ovviamente, un angelo arriva e dice: non temere, prendi tua moglie, perché colui che è concepito in lei è dallo Spirito Santo, e quindi egli la tiene, versetto 25, come vergine, fino a quando diede alla luce un figlio, e gli diede il nome Gesù. Era una ragazzina giovane, di 13-14 anni, e un angelo le dice che avrebbe avuto un bambino senza conoscere uomo, e che quel bambino sarebbe stato Dio con noi, Emanuele. E Dio lo comunicò anche a suo marito, e così facendo il figlio nacque, e quella è la storia, tutto lì. Capitolo 2, entrano a casa e vedono il bambino con Maria, sua madre. Ella appare di nuovo, brevemente nel capitolo 2, e poi viene menzionata nel versetto 14, dove dice che egli si alzò, riferendosi a Giuseppe, prese il bambino e sua madre. Lì non viene nemmeno nominata, ma solamente citata. E nel versetto 21, dopo aver preso il bambino e portatolo in Egitto, versetto 21, si alzò, prese il bambino e sua madre e tornò nella terra di Israele. E già qui il suo nome stava scomparendo dalla narrazione. E questo è tutto quello che abbiamo, di fatto, fino a quando arriviamo al capitolo 1 di Luca. Luca capitolo 1, e giù al versetto 26 leggiamo: l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata con un uomo di nome Giuseppe. Stessa informazione di base, il nome della vergine è Maria, ed entrando da lei l'angelo le disse: salve, o favorita, il Signore è con te. Deve essere stata una reazione interessante di vedere un angelo che appare e ti saluta in quel modo. E di conseguenza Maria fu molto turbata e continuava a chiedersi cosa stesse accadendo. E a quel punto l'angelo le disse: non temere, Maria, hai trovato grazia, concepirai nel tuo grembo e partorirai un figlio, egli sarà Gesù. E poi prosegue dicendo che sarà il figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, sarà il Messia, sarà il figlio di Dio. Ora, come avverrà tutto questo? Versetto 35, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, per questo motivo il Santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Maria risponde a questo annuncio incredibile, versetto 38, dicendo: ecco la serva del Signore. Si riconosce come cosa del Signore? Come la serva, la schiava, voglio solo essere sicuro che l'abbiate afferrato. Lei stessa si vede come serva del Signore, non come se Dio fosse il suo servitore. E così facendo accetta quell'annuncio dicendo: si compia in me secondo la tua parola. È menzionata al versetto 39 quando va a trovare una parente di nome Elisabetta. Anche lei era miracolosamente incinta perché era una donna molto anziana quando il Signore intervenne su di lei e con suo marito Zaccaria le permise di concepire un figlio che sarebbe stato Giovanni Battista, nato pochi mesi prima di Gesù e sarebbe stato il precursore del Signore Gesù stesso. La prima volta che sentiamo Maria parlare, e l'unica volta, si trova al versetto 46, e Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore». Ora, potremmo fermarci qui e stabilire un'intera teologia su questa frase, no? L'anima mia magnifica il Signore, cioè, mettiamolo in chiaro, Maria si sottomette a Dio, Dio non si sottomette a Maria. E Maria esalta il Signore, magnifica il Signore, però l'opposto non è vero. Ed inoltre, al versetto 47 dice: «Il mio spirito esulta in Dio, mio cosa? Mio Salvatore». Questa potrebbe essere la cosa più significativa che Maria abbia mai detto. Riconoscere che Dio è il suo Salvatore significa riconoscere che è, che cosa? Una peccatrice. E non solo questo, ma si riconosce anche come un'umile serva. Nel versetto 48 egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Versetto 49: «Il potente ha fatto per me grandi cose e santo è il suo nome». E poi aggiungi questo: «E la sua misericordia si estende di generazione in generazione». Maria non identifica Dio come qualcuno che sia duro, indifferente o distante, ma come chi? Come cosa? Come un Dio misericordioso? Come colui che ha operato con potenza con il suo braccio? E sta citando la storia: ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Maria adora Dio, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e dalla sua discendenza per sempre. E questa è una giovane ragazza, una giovane ebrea, 13-14 anni, molto devota e miracolosamente destinata ad essere la madre del figlio di Dio. E tutto ciò che può fare è riconoscere di essere umile, serva modesta, che gioisce in un Dio che è il suo Salvatore. Ora, l'evento reale, capitolo 2, viene menzionato al versetto 5 perché Giuseppe va a farsi registrare con Maria, che era fidanzata con lui in quel momento e era già incinta. E quindi giungono a Betlemme e arriva il momento per lei di partorire. Nel versetto 7 diede alla luce il suo figlio primogenito, e ovviamente l'uso di primogenito indica che ebbe altri figli dopo di lui. L'indicazione che Giuseppe la tenne vergine fino alla nascita di Cristo è anche un'indicazione che non la mantenne vergine dopo la nascita di Cristo, ma ci fu poi il matrimonio e la consumazione. Il linguaggio della scrittura è molto chiaro su tutto questo. Diede alla luce, nel versetto 7, lo avvolse in fasce, lo mise in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Versetto 34, si reca al tempio per sottoporsi ad una cerimonia di purificazione, e di nuovo lo fa, e questo è simbolico di peccaminosità, va lì per partecipare ad una cerimonia di purificazione che era richiesta a tutte le donne ebree che partorivano secondo l'antico patto, e lì incontra un anziano, un uomo santo, Simeone, che benedice la piccola famiglia e le dice a Maria, sua madre: «Ecco, egli è posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele come segno di contraddizione, ed una spada trafiggerà anche la tua stessa anima affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati». E lì menziona di nuovo quell'incontro con Simeone. E fondamentalmente questo è tutto, fino a un po' più avanti nel capitolo 2, però ovviamente 12 anni dopo, ricompare al versetto 48. Stanno cercando di trovare Gesù, erano andati alla Pasqua, Gesù aveva 12 anni, non riuscivano più a trovarlo, partirono con un grande gruppo con l'intento di tornare a Nazareth, a nord, quando si resero conto che non era più lì con loro e quindi tornarono indietro a cercarlo. E lo trovarono e sua madre gli disse, non viene nemmeno menzionato il suo nome, ma sua madre nel versetto 48 dice: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io ti abbiamo cercato con ansia». Ora, in un contesto cattolico ci si potrebbe aspettare che Gesù risponderebbe: «Oh, dolce madre, mi inchino davanti a te». Però cos'è che dice? Non dice quello, giusto? Dice: «Perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo trovarmi ed occuparmi delle cose di mio padre?» Cosa sta dicendo? Sta dicendo: «Maria, non hai alcun diritto su di me». È arrivato al punto, a quell'età, in cui era di fatto un giovane adulto, ed ora sapeva pienamente chi era. Era cresciuto in saggezza, in statura, di fronte a Dio e agli uomini, era completamente sviluppato nella comprensione di chi era, era colui che faceva e che fa l'opera del padre nella casa del padre suo, ed il padre di cui parla, è Dio. E ovviamente non lo capirono, versetto 50, essi non compresero le parole che aveva detto loro, perché suo padre era un falegname, suo padre terreno ovviamente. Però quando tornò con loro a Nazareth, continuò a sottomettersi a loro con dovere, anche se era stato chiarito che la cosa era temporanea e che sua madre custodiva il tutto nel suo cuore, e così continuò a crescere ed a svilupparsi, e questo è tutto. Fondamentalmente, per quanto riguarda l'infanzia di Gesù, questo è tutto. Girate per un momento al capitolo 2 di Giovanni. E tutto quello che sappiamo di Maria fino a quel punto, fino a questo punto, è quello che vi ho detto. In Giovanni 2, al versetto 1, Gesù compie il suo primo miracolo. Il suo primo miracolo avviene ad un matrimonio a Cana. Cana è un sobborgo di Nazareth, e se quei luoghi avessero avuto sobborghi, ovviamente, è una piccola cittadina accanto, e ci sono stato alcune volte, poca distanza da Nazareth, vicino, e lì si stava celebrando un matrimonio. I matrimoni erano grandi eventi e la madre Gesù era presente. Gesù ed i suoi discepoli furono invitati al matrimonio perché era in una città vicina, accanto, e probabilmente facevano parte della famiglia allargata, o magari amici, forse persone che frequentavano la stessa sinagoga, conoscevano tutti, no? Ovviamente si conoscevano, erano lì insieme a Maria, Gesù, i discepoli, erano tutti lì invitati al matrimonio. E quando il vino finì, Gesù, essendo conosciuto da tutti ed avendo portato con sé i discepoli, anche se provenivano da altri luoghi, si trovò di fronte a una situazione particolare, perché quando il vino finì, la madre di Gesù gli disse, tipica madre ebrea, potrebbe dire figlio, non hanno vino. Ora, fino a quel momento egli non aveva compiuto alcun miracolo, però quello che mi dice questo sul conto di Gesù è che per quanto riguarda bambini o giovani, egli doveva essere stato sicuramente l'essere umano più attento, più sensibile e più ingegnoso che abbia mai vissuto sulla faccia della terra. E quindi si può immaginare che Dio, il Dio perfetto in carne umana, anche se non aveva fatto alcun miracolo finora, ci si può immaginare che fece tutto in modo eccellente, tutto nel modo giusto, che non ci fu mai un'occasione in cui mancasse di sensibilità, di aiuto, di assistenza, di risoluzione di problemi. Maria lo conosceva in quel modo, e quindi ciò che sta facendo è quello che probabilmente ha fatto per tutta la sua vita. Possiamo immaginare Maria dire molte volte: figlio, c'è una perdita nel tetto, o figlio, non ho abbastanza cibo, oppure figlio, il vicino ha un problema, o quello che sia. E qualunque fosse stato il problema, egli, all'interno del quadro della sua stessa perfezione, egli sarebbe stato il risolutore di ogni problema. Non perché si aspettasse un miracolo, ma perché era così pieno di risorse ogni volta. E la risposta di Gesù è veramente incredibile. Gesù disse a lei: donna, wow! Non esattamente scortese, ma davvero non quello che ci si aspetterebbe che dicesse a sua madre se l'avesse tenuta in una certa riverenza e se avessero mantenuto una relazione in cui egli si sarebbe inchinato a lei ed avrebbe fatto tutto quello che lei chiedeva. Donna? E questa parola ha l'effetto di distanziarla. Che ho io a che fare con te? Ora, questo sì che è duro, no? Cosa ho a che fare con te? In altre parole, questo è un modo di dire semitico molto comune. Nel mio studio della Bibbia ho annotato che si trova in alcuni punti dell'Antico Testamento ed è inteso come un'espressione per prendere le distanze tra due persone, tra due parti. E trasmette persino un certo grado di rimprovero. Gesù non è scortese, ma è molto diretto. E la frase è semplicemente un modo per dire cosa abbiamo in comune, io e te, in ciò che faccio, che facciamo. Tutto quello che c'era prima è passato, io non vivo più lì, è finita. Per 30 anni mi hai detto cosa fare, ora però non puoi più. Che ho io a che fare con te? E poi dice: la mia ora non è ancora venuta. Quello che sta dicendo è che io opero su un calendario completamente diverso, sotto un'autorità completamente distinta. E così prende le distanze all'età di 12 anni e le si distanzia all'inizio del suo ministero. Ora, mentre siete ancora nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, scendete giù al versetto 12. Dopo questo scese a Capernaum lui e sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero lì pochi giorni. E inserisco questo testo qui perché è quello che dice la scrittura, fecero un breve viaggio a Capernaum. E si può arrivare lì piedi in un giorno. Quindi fecero un breve viaggio a Capernaum. Questo è tutto quello che ci viene detto. Però quello che dice qui anche è che andò lì con sua madre e con chi? Con i suoi fratelli, i suoi fratellastri in realtà, figli di Maria e di Giuseppe. Ora girate a Matteo, al capitolo 12, Matteo 12, un altro racconto molto interessante. Ora siamo oltre il primo miracolo, Gesù è già nel pieno del suo ministero, ed in Matteo 12, 46, e tra l'altro questo episodio si trova anche in Marco 3 ed in Luca 8, cioè tre Vangeli riportano questo episodio. Versetto 46 di Matteo 12, mentre egli parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori, stavano cercando di parlargli. Non so quale fosse la questione, non so quale fosse stato il problema, non so quale fosse stato il dilemma, non so cosa voleva sua madre, però ricorderete naturalmente che i suoi fratelli non credevano in lui e non credettero fino a dopo la risurrezione, ma comunque si presentarono insieme, sua madre e i suoi fratelli erano fuori mentre egli era in qualche luogo lì a predicare. Versetto 47, qualcuno si fece avanti tra la folla, e Marco la descrive come una folla particolarmente densa, Marco 3, ma qualcuno gli disse, ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Sarebbe come se io stessi predicando e qualcuno entrasse e mi dicesse, ehi John, tua madre sta cercando. Veramente? Probabilmente non è il momento giusto per andare, qualunque sia la ragione per cui mi cerca, ma questo è essenzialmente quello che accadde. E Gesù risponde con lo stesso tipo di linguaggio che abbiamo visto quando aveva 12 anni e dall'inizio del suo ministero miracoloso, e gli rispose a colui che parlava e disse, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ora, non sta solamente dicendo, ascoltate, dovete capire, io ho un padre celeste, devo fare la sua volontà, non sta solamente dicendo quello, non sta solamente dicendo non farò più ciò che mi dite di fare, no, ora sta dicendo non avete alcun diritto esclusivo neppure di essere considerati mia madre e miei fratelli. E quelle relazioni erano veramente finite e quindi protrese la sua mano verso i suoi discepoli e disse ecco mia madre e i miei fratelli. E cosa intende dire con quello? Intende che tutte quelle relazioni familiari, terrene, erano finite. Erano finite. E continua dicendo proprio quello. Chiunque, versetto 50, fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è mio fratello e mia sorella e mia madre. Le persone che hanno una relazione con me sono le persone che fanno la volontà del Padre mio. E naturalmente la volontà del Padre è che crediate nel Figlio, giusto? Questo è il mio diletto Figlio, ascoltatelo. Wow. Maria è passata dalle altezze della rivelazione angelica, dalle altezze della nascita virginale, alla realizzazione del proprio peccato e del bisogno di un salvatore, ad una cerimonia di purificazione che simboleggiava la sua peccaminosità e il bisogno di purificazione, ad essere poi informata da Gesù all'età di 12 anni che la sua famiglia non avrebbe più avuto la priorità sulla sua vita, aveva un padre diverso che avrebbe servito. Per essere poi informata che lei e lui non avevano più nulla in comune, per essere infine informata che non aveva alcuna relazione unica con lui. Perché tutto ciò apparteneva al passato. E nel 13° capitolo di Matteo, al versetto 55, troviamo un altro scorcio della vita di Maria. E quando Gesù insegnava, la gente stava dicendo un sacco di cose. Il versetto 55: non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama forse Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? Quello che si deduce da tutto questo, voglio dire, è che non può essere così speciale se ha dei membri di famiglia così comuni. Nessuno stava esaltando Maria. Infatti, l'intera idea qui era: da dove, versetto 54, da dove ha tratto quest'uomo questa sapienza e questi poteri miracolosi se proviene da una famiglia così comune? I fratelli li conosciamo, si chiamano Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda. Ed ha anche sorelle. E li conosciamo tutti, vivono tutti qui, nei dintorni. Da dove ha preso quest'uomo tutte queste cose? Conoscevano la famiglia molto comune ed ordinaria di Gesù. A proposito, i cattolici romani dicono che questi non sono fratelli, sono cugini, e che non sono sorelle, sono cugine, anche se la parola per cugino non è usata, la parola per fratello è però adelfos. Ma non importa quale parola venga usata nella Bibbia, perché la Chiesa lo dice e nel loro sistema la Chiesa ha più autorità della Bibbia stessa. A proposito, ci sono altre indicazioni della famiglia di Gesù in Marco 6 ed in Giovanni 6. Marco 6, versetti 3 e 4, Giovanni 6, 42. Ora però andiamo alla fine della vita di Gesù, perché questo è veramente tutto quello che sappiamo fino alla fine, al 19° capitolo di Giovanni. Nel capitolo 19 di Giovanni ci troviamo alla crocifissione. Ed al versetto 25 stavano presso la croce di Gesù, sua madre, e la sorella di sua madre, Maria, moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Maria era un nome molto comune, ovviamente. E Gesù dunque, vedendo sua madre ed il discepolo che egli amava, che stava lì vicino a sua madre, e quello ovviamente è Giovanni, che si riferisce sempre a se stesso in quel modo, e quindi disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E di nuovo donna, mantenendo quella distanza. È come se Gesù avesse previsto le invenzioni bizzarre che sarebbero sorte attorno a quel nome e da quella ragazza storica, Maria. E fece tutto quello che poteva fare consciamente nel suo ministero per distaccarsi dalla cosa. Donna, ecco tuo figlio. E non sta puntando a se stesso, giusto? Sta indicando a Giovanni. Probabilmente facendo un cenno con la testa, visto che le sue mani erano inchiodate alla croce. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Il suo padre terreno, Giuseppe, il marito di Maria, probabilmente era morto a questo punto, scompare dalla storia all'inizio e non compare mai più. E lei non aveva nessuno che si prendesse cura di lei, e la cura delle vedove era importante, così la affida a Giovanni affinché si prenda cura di lei. E da ora in poi tu sei suo figlio e lei è tua madre. E di nuovo un distanziamento evidente da se stesso. E lei appare un'ultima volta in Atti 1. Atti 1. I discepoli al versetto 12 tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, ad una distanza di viaggio di sabato. Un viaggio di sabato sarebbe stato molto breve perché non si poteva camminare molto lontano il sabato. E quando entrarono, salirono sulla stanza al piano superiore, al piano di sopra, dove soggiornavano, cioè Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Giuda Iscariota naturalmente non c'era più. Tutti costoro perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, insieme ai suoi fratelli. Questa è buona notizia, giusto? I suoi fratelli giunsero a credere dopo la risurrezione e si presentarono nella stanza superiore il giorno di Pentecoste in una riunione di preghiera insieme alla loro madre, Maria. E notate per favore che erano lì a pregare con Maria, ma non a pregare Maria. Con Maria, non Maria. Il suo nome non appare mai più in nessun'altra parte del Nuovo Testamento, mai più. Però c'è un altro riferimento che abbiamo esaminato nel Vangelo di Luca che è utile per continuare a comprendere il ruolo che aveva. Luca 11, Luca 11, versetto 27. E qui Gesù sta insegnando. Alcuni di voi ricorderanno questo passo in Luca 11, versetto 27. Dice: ora venne che, mentre diceva queste cose, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Sembra una cattolica precattolica. La beata vergine. Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Ma egli disse: no, anzi il contrario, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e cosa? E la osservano. Cioè questa era l'occasione perfetta per lui per avviare il culto di Maria, L'adorazione a Maria era l'occasione perfetta per lui per collocare Maria in una posizione prioritaria nella Chiesa. Tutto ciò che doveva dire era: hai assolutamente ragione, non dimenticartelo ed assicurati di darle la lode, l'adorazione ed il culto che merita. Non dice però nulla di simile, al contrario, esattamente l'opposto. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. C'è, chiaramente, c'è nella vita e nelle parole di Gesù un rifiuto costante ed un rifiuto forte di qualsiasi onore speciale per quella donna. Non è che non si prendesse cura di lei, ha dimostrato di prendersi cura di lei quando l'ha affidata alle amorevoli cure del suo amato apostolo Giovanni, si prendeva cura di lei certamente, ma non avrebbe mai permesso a lei o a chiunque altro di pensare che avesse qualche pretesa su di lui, che avesse una sorta di accesso speciale che nessun altro aveva, che avesse un'autorità che nessun altro aveva, un potere che nessun altro aveva, un ingresso che nessun altro aveva, una conoscenza che nessun altro aveva, persino alcuna benedizione che nessun altro aveva, persino un'adorazione che nessun altro si merita. Respinse tutto e con quello ella scompare dalle pagine della Bibbia. Apostolo Paolo, nelle epistole, fa riferimento alla madre di Gesù solamente due volte, ma non la nomina mai. In Romani, riferendosi al figlio di Dio, dice che è nato da una discendente di Davide secondo la carne. E di nuovo, il distanziamento è così chiaro. Paolo non la esalta perché lo Spirito di Dio non glielo permette. Paolo ovviamente lo sapeva. In Galati, la seconda volta che si riferisce a Maria, dice: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna. Nato da donna. E per quanto riguarda qualsiasi spiegazione del Vangelo, per quanto riguarda qualsiasi spiegazione della vita spirituale di Maria, essa non ha alcun ruolo. Per quanto riguarda qualsiasi spiegazione della vita spirituale, Maria non ha alcun ruolo. Paolo scrive il magnifico trattato sulla dottrina della salvezza chiamato il Libro di Romani e tutto ciò che può dire sulla madre di Gesù è che è una discendente di Davide. Scrive il grande trattato Galati sul Vangelo puro e sul Vangelo unico e tutto ciò che può dire è che è nato da donna. La scrittura non dice nulla sulla sua vita, non dice nulla sui suoi anni successivi, non dice nulla sulla sua morte, non dice nulla sulla sua sepoltura, sebbene ci siano volumi e volumi cattolici che parlano della vita di Maria, parlano delle esperienze di Maria, dei miracoli di Maria, della morte di Maria, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte invenzioni, tutte bugie, tutte creazioni umane o invenzioni demoniache. La Bibbia non dà alcuna descrizione del suo carattere, nessuna descrizione del suo aspetto fisico e non c'è nessun esempio biblico di qualcuno che le prega o che la onora o che la venera. Quando appare con i credenti è solamente una tra molti. E penso che questo debba essere scioccante per i cattolici romani che leggono la Bibbia per la prima volta e la maggior parte non la leggono nemmeno, ma per quelli che lo fanno. Quanto è sorprendente che così poco sia detto sul conto di Maria, quando nel sistema cattolico si dice così tanto su di lei, così tanto. Ci sono, ed oggi ho esaminato una lista, ci sono centinaia e centinaia, se non migliaia di siti web su Maria. Siti che portano in ogni direzione immaginabile nella fantasia del culto di Maria. E un'altra nota a margine in questa linea di confronto tra la posizione cattolica di Maria e la Bibbia. Maria è menzionata più volte nel Corano che nella Bibbia. Sembra una stranezza, no? Però è vero. Naturalmente sappiamo che Satana, che ha ispirato il Corano, vorrebbe esaltare Maria più di quanto dovrebbe essere esaltata, è coerente. Curiosamente, i musulmani riveriscono Maria. Alcuni di voi ricorderanno anche, se probabilmente non vogliono ammetterlo, il vescovo Fulton Sheen, qualcuno lo ricorda, vero? Tempo fa era in televisione, era un sacerdote cattolico molto raffinato, eloquente, articolato, che parlava in televisione nei primi anni della televisione, ovviamente. Ricordo di averlo visto quando ero bambino. Bene, 50 anni fa, no? Ma Sheen era in televisione 50 anni fa. Ed il Vescovo Sheen predisse che l'Islam sarebbe stato convertito al cattolicesimo romano. E disse, cito, a causa di una chiamata dei musulmani ad una venerazione della madre di Dio. Roma sta facendo molti passi verso i musulmani. Il Papa ha fatto lo stesso. Papa Giovanni Paolo cerca continuamente di riunire i musulmani. L'elemento comune è la loro reverenza per Maria. Per i musulmani, Maria è chiamata la vera Sayyida, la vera signora. E forse alla fine, quando ci sarà un unico culto mondiale, sarà il culto della Dea che riuscirà ad unire tutto. Bene, abbiamo parlato della blasfemia, abbiamo parlato del confronto, un terzo ed ultimo punto, l'avvertimento, e posso impiegare qualche minuto o persino tutta la notte su questo punto, ma siccome siete stati così gentili sarò molto breve. La scrittura ha molto da dire sull'adorazione di un falso Dio, giusto? Questo è l'avvertimento. La condanna di tutti coloro che adorano un falso Dio, di tutti coloro che promuovono l'adorazione di un falso Dio, è ovunque nella scrittura e di fatto inizia, come sapete, nell'Antico Testamento e probabilmente il posto migliore per iniziare è la più chiara articolazione della legge di Dio nei 10 comandamenti, Esodo 20. Allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo: io sono il Signore, il tuo Dio, e ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avrai altri dei davanti a me, non ti farai alcuna immagine scolpita, né alcuna figura di ciò che è in cielo sopra, né di ciò che è sulla terra sotto, né di ciò che è nelle acque sotto la terra, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. L'altro giorno sono andato a trovare qualcuno all'ospedale di San Giuseppe, ho parcheggiato la mia macchina a Burbank, mi sono avvicinato all'ospedale e lì ho trovato un enorme idolo che mi ha accolto. E chi era? Beh, era l'immagine di Maria. Entro nell'edificio e lì c'è un altro idolo. Prendo l'ascensore, esco dal piano e c'è un altro idolo. E ogni tanto vedo un'immagine di Gesù, ma è sempre molle e morto sulla croce. In Deuteronomio, al capitolo 5, io sono il Signore, il tuo Dio, è una ripetizione, Deuteronomi, la seconda legge, la ripetizione della legge originale di Esodo. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai alcuna immagine scolpita, né alcuna figura di ciò che è in cielo di sopra, né di ciò che è sulla terra sotto, né di ciò che è sulle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Capitolo 6, versetto 13. Temerai solamente il Signore, il tuo Dio, e lo servirai, e giurerai per il suo nome, non seguirete altri dei, nessuno degli dei dei popoli che vi circondano, perché il Signore, il vostro Dio, che è in mezzo a voi, è un Dio geloso, altrimenti l'ira del Signore, il vostro Dio, si accenderà contro di voi e vi sterminerà dalla faccia della terra. Non tenterete, non testerete il Signore, il vostro Dio, non mettete alla prova la pazienza di Dio con l'idolatria. Capitolo 18 di Deuteronomio, versetto 9, quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti ha dato e ti dà, non imparerai ad imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, chi esercita la divinazione, chi predica il futuro, chi pratica la magia, chi fa incantesimi, chi consulta spiriti, chi evoca i morti. L'adorazione di Maria è un tentativo mal concepito di evocare una donna morta. Ed è anche un'attività affine ai medium, spiritisti, gli incantatori e gli stregoni, i maghi, gli indovini e tutto il resto. Versetto 12. Chiunque fa queste cose è in abominio al Signore, e a causa di queste abominazioni il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. Tu sarai integro davanti al Signore, il tuo Dio. E ti colpisce, cioè dovrebbe colpirti in modo così ovvio. Non c'è alcun punto nella Bibbia in cui si suggerisce che dobbiamo adorare Maria, e dovunque è chiaramente dichiarato che dobbiamo adorare Dio e solamente Dio, e la cosa è così evidente. Solo Dio. Guardate il Salmo 106, e questo è molto simile, ma voglio darvi alcune scritture che potete usare se parlate con qualcuno a riguardo di questo. Salmo 106, versetto 28, e si unirono anche a Baal Peor, questo è il Baal di un luogo chiamato Peor, adoravano Baal, e mangiarono sacrifici offerti ai morti. Ancora una volta, questa idea che in qualche modo i morti possano essere adorati ed invocati. Isaia, capitolo 45, e se volete di più di questi versetti basta che cerchiate idolatria nell'indice tematico nella parte posteriore della Bibbia di studio e lì troverete molti passi, ma in Isaia 45 voglio che sentiate questo, versetto 20, e questo descrive veramente l'idolatria mariana. Dice, radunatevi, Isaia 45:20, radunatevi e venite, avvicinatevi insieme voi superstiti delle nazioni. Essi non hanno conoscenza, coloro che portano in giro il loro idolo di legno. A volte si vedono cattolici romani nelle processioni con una statua di Maria di legno. Che portano in giro il loro idolo di legno e pregano ad un Dio che non può salvare. Dichiarate e presentate la vostra causa, anzi, che si consultino tra loro chi ha annunciato questo da tempo, chi lo ha dichiarato da lungo tempo. Non sono forse io il Signore e non c'è altro Dio fuori di me, ma Dio giusto ed un Salvatore. Egli non è un Salvatore riluttante, egli è un Dio giusto ed un Salvatore, non c'è nessun altro all'infuori di me. E questa è la chiamata, versetto 22, volgetevi a me e siate salvati voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio e non ce n'è un altro. E qualcuno potrebbe chiedersi, come faceva qualcuno ad essere salvato prima di Maria, se lei è la mediatrice di tutte le grazie? Io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Geremia capitolo 2, versetto 9. E questo sarà l'ultimo che useremo nell'Antico Testamento, Geremia 2:9, perciò io ancora contenderò con voi, dice il Signore, ho una disputa con voi, sta dicendo. E giù al versetto 11, ha mai una nazione cambiato i suoi dei? Hai mai cambiato il tuo Dio, i tuoi dei? Questo è quello che fa il cattolicesimo, no? Ha cambiato Dio? Hanno mai cambiato i loro dei, benché non siano dei? Hai sostituito un non Dio con Dio? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, Dio essendo la sua gloria, perciò che non giova nulla. Stupite di questo, o cieli, e di non ridite. Rimanete desolati, dice il Signore, perché il mio popolo ha commesso due mali. Hanno abbandonato me, la fonte di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Hanno abbandonato Dio, che solo Dio è la fonte di vita e di acqua viva, per una dea che è una cisterna rotta, che non offre assolutamente nulla. Nulla. E questo è coerente con il Nuovo Testamento, che il Nuovo Testamento chiama e richiede la stessa devozione totale e completa a Dio. Matteo 4:9. Vediamo che Satana tenta Gesù dicendo, io ti darò tutto ciò che vedi, se ti prostri e mi adori. E Gesù gli rispose, vattene via da me, Satana, perché sta scritto, adorerai il Signore tuo Dio e da Lui solo renderai il culto. Questo dalle labbra del Signore Gesù stesso. Romani 1, solamente pochi altri ed avremo finito. Romani 1, versetto 22, qui troviamo un'altra descrizione dell'umanità. Dice, dichiarandosi sapienti, sono diventati stolti. Dichiarandosi sapienti, sono diventati stolti. E come si è manifestata la loro stoltezza? Hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in un'immagine simile a quella dell'uomo corruttibile. O potremmo dire, della donna. E questo è esattamente quello che il romanesimo ha fatto. E quindi Dio li ha abbandonati. E questo è un giudizio divino che cade su di loro. Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze del loro cuore, all'impurità, perché i loro corpi fossero disonorati fra di loro. Infatti essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna ed hanno venerato e servito che cosa? La creatura, la donna, anziché del creatore che è benedetto in eterno. Amen. E per questo Dio li ha abbandonati a passioni degradanti le loro donne hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e dallo stesso modo anche gli uomini, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini e ricevendo loro stessi la ricompensa meritata per il loro traviamento. Potrebbero la pedofilia, l'omosessualità e l'immoralità che dilagano nel sistema cattolico essere parte del giudizio di Dio su coloro che hanno abbandonato il vero Dio per adorare l'essere umano? 1 Corinzi capitolo 5, versetto 11. Vi ho scritto di non mischiarvi con chi si dice fratello. Ora questo diventa molto personale, amici miei, di non mischiarvi con colui che si chiama fratello, tra virgolette, se è un fornicatore, un avaro o cosa? Un idolatra. Oggi si sente dire, oh, i nostri fratelli cattolici, le nostre sorelle cattoliche, vorrei che fosse vero, ma non potete associarvi con loro in una comunione affermativa ed accettante, perché loro adorano idoli. Capitolo 10 ci dice il perché, 1 Corinzi 10, versetto 14. Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. L'idolatria è seducente, velenosa e tossica. Non puoi starci intorno. Versetto 16. Il calice della benedizione che benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che spezziamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Sta dicendo, noi ci riuniamo attorno a Cristo, ci riuniamo per celebrare Cristo nel suo sacrificio, nella sua morte. Non puoi fare quello e poi andare ad adorare idoli. Non puoi. Versetto 20. Le cose che i gentili sacrificano lo fanno per i demoni e non a Dio. E non voglio che abbiate comunione con i demoni. L'idolatria è adorazione demoniaca creata dai demoni. L'adorazione dei demoni. Non puoi bere il calice del Signore, versetto 21, e il calice dei demoni. L'idolatria è adorazione demoniaca creata dai demoni. Non potete bere il calice del Signore, versetto 21, ed il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Non potete adorare Maria ed adorare Dio. Altrimenti, versetto 22, certamente provocherete il Signore a gelosia. Seconda Corinzi 6, versetto 15. Quale accordo c'è fra Cristo e Satana? Belial è un termine per Satana. Quale accordo fra Cristo e Satana? E che cosa ha in comune un credente con un non credente? Quale intesa c'è tra il Tempio di Dio e il Tempio degli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente? Non avete nulla a che fare con questo? Il cattolicesimo romano non ha nulla a che fare con il vero cristianesimo, con la vera Chiesa. È qualcosa di completamente diverso. Appartiene al regno delle tenebre. Ed infine, in Efesini 5, versetto 5, poiché sappiate bene questo, nessun fornicatore o nessun impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Se adorate un falso Dio, non avete alcuna parte nel regno di Cristo e nel regno di Dio. Nessuna parte. E vedete, amati, è per questo che la Bibbia dice, 1 Giovanni 5, 21, guardatevi dagli idoli, fuggite l'idolatria, come abbiamo appena letto. Non potete adorare un falso Dio ed il vero Dio allo stesso tempo. Però noi adoriamo il vero Dio e vivo. E voglio concludere con uno sguardo al cielo. Apocalisse 4, lo ricordate, no? Apocalisse 4, 8. Ogni essere in cielo diceva, santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene. E tutti, nel versetto 11, tutti dicevano, diranno, degno sei tu, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e furono create. E poi nel capitolo 5, versetto 9, e cantavano un nuovo cantico dicendo «Degno sei tu», parlando di Cristo, «di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato ed hai acquistato a Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, ed essi regneranno sulla terra». Nel versetto 12, «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione». Nel versetto 13, «A colui che siede sul trono e dall'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli». E tutti gli esseri del cielo dissero Amen e si prostrarono in adorazione. Vedete Maria lì da qualche parte? Che inganno bizzarro. Bene, ci fermeremo a questo punto, ma voglio fare un'ultima cosa, non stasera, però spero la prossima domenica. C'è un ultimo elemento del cattolicesimo romano che dovete conoscere, ed è la messa. Quindi se il Signore vorrà, e riuscirò a fare tutto il lavoro mentre sarò lì a Louisville per la conferenza Together for the Gospel con Al Mohler, domenica prossima sera parleremo della messa, perché è un'area cruciale. Siete stati così pazienti stasera, come se aveste avuto scelta? Signore, benedici queste persone preziose ed incoraggiale, perché hanno ricevuto la conoscenza della verità per tua grazia. Aiutaci, Signore, a condurre molti fuori da queste tenebre orribili.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.